Padre Santo, grazie per questa nuova settimana che ci stai donando, grazie per come ci hai aiutato e ci hai benedetto fino adesso e grazie perché abbiamo la certezza che tu ti prendi cura di noi anche nel resto delle giornate che avremo davanti questa settimana. Ti prego che tu possa benedire questa serata che abbiamo messo da parte per ascoltare la tua parola e che tu possa veramente benedirci con essa, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, una delle più grandi differenze che trovo tra la mia generazione e la generazione tipo dei miei genitori è il rispetto che si mostra verso i più grandi. Non so quanti di voi possono essere d'accordo con questa dichiarazione, però ricordo che crescendo qui in Italia, in una famiglia cresciuta in Romania, quindi avendo una cultura, di base un po' diversa, era molto strano. All'inizio per loro che io mi riferissi a loro dandogli semplicemente del tu, perché sono cresciuti dando del voi ai propri genitori o altri, insomma, appellativi di rispetto. Ma il concetto in realtà è molto più ampio perché cambiava anche tutto il modo in cui, una persona si atteggiava con i propri genitori. La mia generazione ricordo che era sicuramente più impavida, più diretta rispetto a quella dei miei genitori verso i loro genitori e ci permettevamo di controbattere di più, di forse rispondere con un po' meno rispetto, battibeccare con loro, cose che per loro erano fuori da ogni logica, non era consentito come figli, come più giovani, riferirsi in un certo modo a delle persone più anziane o comunque ad un ufficio diverso. Loro erano i genitori, tu eri il figlio. E la cosa particolare è che io trovo tanta differenza tra il modo in cui la mia generazione si comportava con i propri genitori e la generazione invece di adesso, degli attuali bambini o adolescenti. Trovo sconcertante il modo in cui loro si riferiscono a volte anche con parolacce molto direttamente ai propri genitori, mancanza di rispetto. E quindi vedo un po' questo gioco di generazioni ed è molto curioso. E quello che andremo oggi a vedere è appunto, saranno due versetti che un po' riguarderanno questo tema. Più nello specifico parleremo e cercheremo di vedere il tema delle relazioni con gli altri. E così vorrei leggere insieme a voi da Prima Timoteo, capitolo 5. Il versetto 1 e 2, quindi Prima Timoteo 5, versetti 1 e 2, dove dice: Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. Fin qui la parola di Dio. Il destinatario e il soggetto principale di questo brano resta ancora Timoteo e vediamo come continuano le prescrizioni che Paolo sta dando a Timoteo sul come essere un buon servitore di Dio. Nelle settimane scorse abbiamo visto qui al capitolo 4 in particolare che Paolo incoraggiava Timoteo a prendere seriamente la chiamata che aveva ricevuto, a prendere seriamente il ruolo che gli era stato dato, ad adempiere fedelmente alla sua chiamata, di non trascurare quel carisma ricevuto e anche poi confermato con la Chiesa, confermato attraverso la Chiesa. E lui aveva, appunto, abbiamo visto come correva questo rischio probabilmente a causa della giovane età, magari si sentiva inesperto, magari si sentiva a disagio dalle opposizioni delle persone più avanti di età nella sua chiesa, però Paolo continua a incoraggiarlo a prendere seriamente quel ruolo e a prendere quindi l'autorità che deriva da quel ruolo. Così ha ricevuto la chiamata pastorale, tale chiamata è stata riconosciuta dalla Chiesa e adesso è appunto qui a Efeso per prendersi cura della Chiesa. Ma vediamo che l'avere l'autorità in Chiesa, quale vescovo, questo ufficio già affrontato al capitolo 3, parlerò del vescovo tutto il diciamo, la serata, giusto per avere un filo conduttore con la lettera. Vediamo che l'avere l'autorità in chiesa, quale vescovo, non rappresenta in alcun modo una legittimazione ad usare un'autorità sconsiderata, un'autorità violenta o non edificante per la chiesa. Infatti, proprio subito dopo aver incoraggiato Timoteo a prendere seriamente questa autorità che ne deriva dal ruolo che ha, capitolo 4, lo mette subito in guardia affinché questa autorità non diventi un abuso di autorità. E questo è molto importante. E in questi due versi affronterà in modo particolare il modo di relazionarsi con quattro tipi di persone o quattro tipi di età differenti. Inizia il brano parlando di come deve interagire con l'uomo anziano. E la prima prescrizione che fa, e la quale poi si ripeterà per tutti questi due versi in modo pressoché chiaro, e lo vedremo, sarà quello di non riprendere con asprezza, ma di esortare. Ed è molto curioso, non lo trovate anche voi, qui non dice non riprendere con asprezza, ma riprendi con fedeltà. Non riprendere con asprezza, ma riprendi con autorità, l'autorità che ti spetta. Dice di esortare, non riprendere, ma esortalo. E la traduzione del termine, la traduzione italiana di questo termine, in realtà è fatta molto bene rispetto ad altre lingue, perché amplia il senso di questa parola e aggiunge questa piccola parte con asprezza all'inizio del versetto 1. Infatti, il termine greco è composto da una sola parola, che indica un tipo di riprensione molto duro, violento e brusco. Infatti, la parola greca utilizzata qui per riprendere ha la stessa radice della parola al capitolo 3, nel versetto 3, dove dice che il vescovo non deve essere dedito al vino né violento. Questa è la stessa parola di prendere qui al capitolo 5 e quindi ci fa comprendere come qui non sta dicendo che non deve svolgere la sua autorità o svolgere il suo ruolo di vescovo, ma dice che non lo deve fare con un'autorità violenta. E infatti lo stesso quindi uomo leadership nella leadership, questo leader, questo vescovo che guida la Chiesa, lo deve fare con un'autorità, ma non in modo autorevole. E questo può sembrare un po' fuorviante, complicato, cercheremo adesso di snocciolarlo molto brevemente, magari avremo modo di parlarne di più nei gruppi. Ma il ruolo che Timoteo deve avere qui e che il vescovo deve avere nella propria Chiesa è quello di, con l'autorità che gli spetta, portare le persone a Dio ed esortarle a vedere Dio e affinché possano arrivare al ravvedimento del peccato e possano arrivare a seguire la via dello Spirito. Questo è l'obiettivo, non riprendere in modo violento per denigrare, per smontare, per far male alle persone, ma esortare le persone al ravvedimento e alla vita secondo lo Spirito. Perché non riprendere con asprezza, potremmo chiederci. Beh, non so a chi di voi piace essere ripreso con asprezza o violentemente, con mancanza di rispetto. Non è, penso, qualcosa che nessuno di noi cerca o desidera. Però sicuramente una riprensione fatta con mansuetudine, volta ad esortare il ravvedimento, come abbiamo detto prima, produce nell'ascoltatore un atteggiamento pronto ad ascoltare e pronto a mettersi in discussione e incline al cambiamento e alla correzione, che deve essere appunto l'obiettivo di quello che Paolo sta qui indicando. La riprensione fatta con asprezza, con violenza e abuso di autorità non fa altro che allontanare le persone dalla Chiesa. Questa è una conseguenza scontata, inevitabile. Questo naturalmente, come già accennato prima, non vuol dire che il vescovo non deve utilizzare autorità, ma l'approccio non deve essere quello di giudicare la persona, ma appunto esortare alla santità. E un'altra cosa interessante che bisogna notare in questo brano è quella che Paolo decide di sviluppare questo tema delle relazioni con gli altri componenti della Chiesa utilizzando una similitudine di famiglia. Quindi parlerà di diversi aspetti e relazioni familiari. In modo specifico, qui, nell'uomo anziano che stiamo vedendo adesso, lo assimila a un padre. Quindi sta dicendo: Timoteo, tu sei un'autorità in chiesa, devi svolgere il ruolo che hai con l'autorità che ne deriva, ma farlo con rispetto, con mansuetudine, esortando gli uomini anziani come il padre. Naturalmente, penso che ognuno di noi può pensare al tipo di relazione che ha col padre, non credo che nessuno si permetterebbe di andare lì violentemente o in modo molto aspro, senza tatto, riprendere, correggere, sgridare o litigare. Continua il brano, dice: nel caso dei giovani, secondo caso, quindi seconda categoria che stiamo affrontando, deve esortarli come dei fratelli. Ancora una volta fa vedere come l'atteggiamento di Timoteo non deve essere quella di controllo, un'autorità di controllo, di oppressione, ma deve essere un'autorità che include la comprensione di chi si ha di fronte, include la comprensione di ciò che sta passando tale persona e poi l'incoraggiamento alla santità. La terza categoria, versetto 2, le donne anziane, indica che bisogna avere di nuovo un atteggiamento di non riprensione con asprezza, ma di esortazione come a una madre. Tutti noi abbiamo avuto, chi è fortunato, benedetto, ha ancora una madre, e penso che tutti noi, anche se abbiamo qualcosa da ridire o non andiamo d'accordo con delle scelte di vita o qualsiasi altra cosa che hanno fatto, vogliamo bene a nostra madre. Non ci permetteremo mai di andare lì e insultare o qualunque altra cosa. Quindi, ancora una volta, vediamo come questa similitudine deve far pensare a Timoteo, deve far pensare al vescovo che opera nella Chiesa ad avere un certo tipo di rispetto, di tatto e di amore nei confronti delle persone che ha davanti e che deve curare. E l'ultima categoria, infine, sono le giovani, che deve trattarle come delle sorelle. E questa volta aggiungendo anche una caratteristica nuova, ovvero in tutta purezza, la fine del versetto 2. Quindi quello che Paolo sta dicendo qui è che Timoteo, il vescovo, non deve aver paura di interagire con le giovani, ma lo deve fare con un certo rispetto e con un certo atteggiamento, come con una sorella, un tipo di relazione in cui non c'è nessuna ombra di immoralità, non c'è nessuno spazio per un pensiero di immoralità, e quindi un certo rispetto che permette all'anziano, scusate, al vescovo, di proteggersi dalle tentazioni e dal peccato. Confrontandomi con diversi pastori nell'arco degli anni, ho notato come tanti si erano posti delle regole nel proprio ministero. E quindi quando una donna o anche una giovane donna si riferiva a loro per avere una chiacchierata da pastore a pecora, passatemi il termine, e quindi una chiacchierata pastorale in cui cercava un consiglio, cercava supporto. Spesso ho notato come diversi anziani e diversi pastori rispondevano a queste donne dicendo che non erano disposte a incontrarle privatamente da soli, ma le possibilità erano due: o alla fine del culto, quando ci sono tutte le persone in chiesa e loro si defilano leggermente dalla folla per parlare, oppure diversi pastori solitamente chiedono alla donna di tipo rendere partecipe nella conversazione anche la moglie del pastore, così che il pastore si protegge da tutte quelle tentazioni, da tutte quelle maldicenze che possono derivare da tale situazione. Questo è un esempio che ho visto tante volte applicato, e che penso che sia molto consono a mettere in pratica questo versetto. E questo visto oggi in generale delle varie relazioni è sicuramente un insegnamento fondamentale per la Chiesa di Dio e per le guide della Chiesa. Queste sono delle categorie e delle, diciamo, caratteristiche che noi dovremmo cercare e che noi dovremmo trovare nelle guide che abbiamo in Chiesa. Un altro punto fondamentale che mi sembra vedere in questo brano è identificare nell'anziano, nel vescovo, nel pastore, insomma, o comunque lo vogliamo chiamare, la capacità di interagire con ogni membro della Chiesa. Qui vediamo che tratta questi quattro tipi di età, questi quattro tipi di persone, che un po' sono onnicomprensive dei membri della Chiesa. E quindi quello che in un certo senso sta dicendo è che il pastore non deve avere una certa inclinazione a trattare solo con i giovani o solo con le persone anziane, solo con le donne anziane, ma deve essere capace di interagire affinché possa esortare, affinché possa pascere ogni membro della propria chiesa. Un'altra applicazione sicuramente importante che potremmo portarci a casa questa sera è il fatto che questi due versi, ognuno di noi dovrebbe prenderli e farli propri. Infatti, nonostante qui siano principalmente e primariamente applicati al vescovo, a Timoteo, per lo specifico qui, sono comunque delle linee guida importantissime per tutti noi, per ogni membro della Chiesa. Queste dovrebbero essere delle indicazioni che tutti noi possiamo prendere per comprendere il modo in cui bisogna interagire con i propri membri della Chiesa. Tant'è che non siamo tutti uguali, comunque in generale bisogna avere un certo tatto per i caratteri delle persone, ma penso che Paolo sottolinei anche l'importanza di avere un certo riguardo per le diverse età e quindi anche poi nel caso in cui un membro si trova a vivere una situazione di peccato, dovremmo avere la comprensione biblica di come interagire con quella persona per affrontarla, per consolarla, anche farglielo notare. E guarda, ho notato questa cosa in te. Non siamo tutti uguali e quindi bisogna interagire con ogni persona nel modo corretto. E quindi dovremmo relazionarci gli uni gli altri in un modo che segue anche il modello biblico. Un'altra cosa da notare in questo brano è che tutte le similitudini riguardano la famiglia e nonostante i problemi che qualsiasi famiglia può avere, un ingrediente normale in tutte le famiglie solitamente è l'amore. Nonostante le differenze di età, nonostante le differenze di aspirazioni, eccetera, l'ingrediente comune a tutte le famiglie solitamente è l'amore. E questo è anche ciò che Gesù ci chiede ed è ciò che Gesù ci incoraggia a fare. Cito Matteo 18, 15, 17, dove dice: Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Vediamo come il primo approccio non è stato subito quello di giudizio, non è stato subito quello di anche, possiamo citare qui il versetto di oggi, riprendere con asprezza, ma è stato un approccio di comprensione, di amore. È andato a tu per tu. E poi piano piano vediamo come questa scaletta aumenta con i testimoni, con la Chiesa e poi alla fine si arriva al giudizio. Ma non deve essere quello il tipo di in cui bisogna risolvere subito la situazione. Oppure, cito anche Galati 6:1, fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Ancora una volta, qui non dice riprendi, mi raccomando, assicurati che se lo ricordi. No, dice riprendi con spirito, o perlomeno qui dice rialzatelo con spirito di mansuetudine. Ancora una volta, questo tema che si ricollega all'amore. Poi, insomma, ci sarebbero anche altri versetti, proverbi che ci parlano di come la parola dura eccita l'ira, ma di come la parola dolce invece, addirittura in Proverbi 25:15 dice, piega un principe. E quindi ci fa vedere come il pattern che noi dovremmo seguire come Chiesa è quello che ci ha lasciato Gesù dell'amore. Io vi do questo nuovo comandamento, Giovanni 13, 34, 35, che vi amate gli uni gli altri, come io vi amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ripeto, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi, ritornando al nostro testo di oggi per concludere, non è per niente semplice ciò che ci sta chiedendo qui Paolo. Infatti il brano non dice che è semplice, però credo che applicare questi due versetti alla nostra vita di chiesa possa portare grandi benedizioni per le nostre relazioni e per il futuro. Credo che nella nostra famiglia qui, che siamo la famiglia di Veritas, possiamo definirci una famiglia effettivamente, dobbiamo prendere molto seriamente questi versetti per applicarli e per trarne poi tutte le benedizioni che ne verranno, così che possiamo essere capaci di aiutarci reciprocamente a crescere nella parola, a crescere nel ravvedimento, a confrontare e ad abbandonare i peccati che ci sono nelle nostre vite grazie all'aiuto degli altri che ce lo fanno notare e che con amore ci incoraggiano a cambiare, affinché possiamo crescere nella santità e risplendere della gloria di Cristo sempre di più. Questo è il nostro obiettivo. E questo è ciò che volevo condividere con voi questa sera. Spero che sia stato di conforto anche per voi, ma anche di edificazione. Non è sempre semplice quando si legge un brano. A volte ci sono dei brani che, più che incoraggiare, magari ti mettono un po' alle strette o con le spalle al muro. Però penso che siano dei versetti sui quali possiamo adesso prenderci del tempo per riflettere, dove siamo noi in tutto questo, come ci comportiamo noi dati questi versetti e come possiamo cambiare. Come possiamo crescere? Amen.